Quindi resta comodi pure l'ispettore. Bene, eccola, allora, così con...
Grazie Presidente.
Prego.
Sì, no, riprendo l'esame, ma devo dire che praticamente ero nella fase finale. Volevo passare a qualche domanda sulle singole imputazioni e faccio riferimento ai capi 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto che dispone il giudizio. Ecco, la domanda è questa, ispettore. Sì. Lei ha visto le imputazioni che le sono state mosse. Sì. Questo, ci sono tre arrestati del venerdì 20 luglio che hanno riferito di essere stati percossi e hanno riconosciuto nella foto 37, quella che le ho mostrato, la persona che li aveva colpiti. Si tratta di Persico Marco, Lupi Bruno e Sassi Daniele. Ecco, cosa vuole dire in relazione a queste accuse che le vengono mosse?
Assolutamente no. Non ho usato violenza nei confronti di nessuno, non ho fatto usare violenza nei confronti di nessuno. Assolutamente no. Tra l'altro, visto il nome, avevo preso alcuni appunti, naturalmente, e ho notato, tra l'altro, che il Persico non è mai stato nostro.
In che senso?
Non è stato mai arrestato, non è mai transitato dalla cella numero uno, dagli atti che ho consultato io, non vorrei sbagliarmi. Però il Sassi sì, e sì. I Lupi sono stati poi arrestati.
Presi in carico dall'amministrazione.
E quindi per un po' di tempo sono stati sicuramente tenuti, certamente tenuti nella stanza numero uno. Ma il Persico non è proprio transitato da noi, assolutamente. Se è transitato in Bolzaneto, è stato di pertinenza della polizia, è stato custodito nelle stanze di pertinenza della polizia di Stato, ma da noi non è proprio assolutamente transitato, quindi non vedo come possa avermi visto o accusarmi di qualcosa.
In che stanza l'abbiamo visto? Quindi lei dice, tra l'altro, il Persico non sarebbe mai stato in quelle stanze nelle quali lei circola.
No, dagli atti che ho potuto consultare io non mi sembra essere stato arrestato.
Ecco,
quindi
poi c'è
probabilmente stato a Bolzaneto, ma nelle stanze della di pertinenza della polizia.
C'è stato un altro arrestato del venerdì, un certo Ferrazzi, che ha riconosciuto la sua foto e che ha detto che lei era una persona particolarmente violenta.
No, assolutamente no. Assolutamente no.
Ecco, possiamo, io chiedo, prego, dica,
no,
finisca.
Sono una persona molto tranquilla, ripeto, come ho detto prima, 10 anni e mezzo comandante in un istituto penitenziario senza mai una segnalazione assoluta.
Io vorrei concludere l'esame facendo vedere le foto di queste persone che lo accusano, sì. Poi per me basta.
Si autoride.
Allora, Persico, Marco, sì. Sassi. Questo chi è?
No.
Le dice niente questa foto?
No.
Questa persona raffigurata è Persico.
Non l'ho visto da niente. No.
Questa persona?
No.
La persona raffigurata è Lupi Bruno.
No. No.
Questo è Sassi Daniele. Questa persona più anziana, se la ricorda?
No.
Si tratta di Ferrazzi Fabrizio.
Io ho visto una foto di Ferrazzi sul giornale, penso che sia, l'ho visto pubblicata sul giornale, in televisione aveva un cerotto sulla fronte, ma non lo ricordo.
Ma lei ricorda, cioè, al di là della foto, della memoria visiva della foto, lo ricorda questo arrestato, un po' più anziano degli altri?
No.
No. Ecco, senta, ci sono poi stati, oltre a Lupi Bruno, altri due arrestati del venerdì, Aveni Simone e Benino Andrea, che hanno tutti e tre riferito che al momento in cui sono stati tradotti via sono stati obbligati a fare il saluto fascista.
Non ricordo questo.
Questa cosa del saluto fascista è riferita quindi da più persone.
C'erano nella fase di traduzione, erano già stati ripresi in consegna, quindi tradotto dal personale del
sì, nostro. Sì, no, non che lei l'abbia tradotti materialmente, no. Loro riferiscono che dal momento in cui sono usciti dalla cella hanno dovuto fare come una piccola sfilata facendo il saluto fascista.
No, non in mia presenza.
Lei non era presente, quindi?
No, in mia presenza non è accaduto.
Niente, io non ho altre domande. Certo, l'avrà notato anche lei, ispettore, sono un po' tante le persone che hanno ritenuto di riconoscerla.
Quante?
Queste tre.
Su 500 che ne sono transitati, mi sembra.
5, 6.
Ma se non consideriamo tutti quelli che sono transitati, 200.
Va bene, allora tante o poche lasciamo perdere. Ci sono più persone che l'hanno riconosciuto.
Probabilmente mi avranno visto nel corridoio, avranno visto qualche cosa, o anche perché io sono stato uno dei pochi che forse ha avuto il contatto anche, chiedevo nome e cognome, quindi forse hanno visto il viso mio qualche secondo in più rispetto all'altro.
Ma lui stava sulla linea immaginaria.
Va bene, io comunque non ho altre domande.
Volevo chiedere qualche precisazione. Ispettore, volevamo chiedere qualche precisazione. Ecco, molti testi hanno riferito che mentre si trovavano in bagno hanno dovuto espletare i loro bisogni con la porta aperta. Ecco, c'erano disposizioni in questo senso di sorveglianza?
Se c'era qualcuno che li accompagnava, li portava e basta, non so. Non erano state date disposizioni.
Lei non ha dato assolutamente questo tipo di disposizione?
No.
E gli oggetti personali degli arrestati mentre erano in attesa di essere tradotti dove venivano custoditi?
Erano messi in dei sacchetti e fino a quando non si creava il numero sufficiente per trasportarli poi venivano consegnati al personale del nucleo.
Dove venivano tenuti questi
appoggiati
sacchetti?
Lì in infermeria fino a quando poi non veniva dato il foglietto al personale del nucleo, all'ispettore del nucleo, al caposcorta che avrebbe dovuto poi eseguire la traduzione. Veniva consegnato il biglietto di traduzione e i bigliettini verbali con tutti i sacchetti e ogni sacchettino era spillato il verbale sopra del materiale contenuto.
C'erano degli interpreti per operazioni di immatricolazione?
No, ripeto, ricordo che fra il personale a disposizione di immatricola c'era uno che non so il nome, che parlava l'inglese, ma altri interpreti non erano stati previsti.
Quindi persone specificamente incaricate della funzione di interprete non ce n'erano. Prego.
Ispettore, buongiorno. Avvocato Passeggi, parti civili, Cuscau, San Periz von Unger e poi in qualità di sostituto processuale per altre parti civili. Io vorrei chiederle alcune precisazioni, cominciando dal momento in cui le viene conferito, diciamo così, l'incarico di comandare il...
se vogliamo usare il termine...
Sì, non usiamo un termine molto improprio, allora, andiamo alla circostanza di...
Non potevo comandare nessuno, avevo solo due autisti.
Ok, d'accordo.
Non avevo un reparto.
Perfetto. Andiamo alla circostanza di fatto. Lei ha detto che non aveva mai svolto servizio al di fuori della circondariale di Taranto, è corretto?
Sì.
Un giorno arriva Sabella e le dice...
fa un'ispezione all'istituto tarantino.
Prego.
E poi a fine giornata di ispezione, il terzo giorno mi sembra che era di sabato.
Cosa le dice?
Le dice se le potevo darle una mano a luglio per il G8.
Per il G8. Le ha chiesto perché sceglieva proprio lei?
No.
E a lei non è venuto in mente di domandargliela?
No, io sinceramente avevo preso il comando dell'istituto di Taranto nel 96, ero all'epoca uno degli ispettori più giovani e meno graduati, ero in una fase di crescita professionale, che poi mi hanno tagliato le gambe, però ero in una fase di crescita professionale, quindi non volevo rinunciare a delle occasioni che...
Cioè lei valutava che potesse essere una buona opportunità per la carriera, ecco.
Era un'esperienza professionale di crescita mia,
certo.
Da 5 anni comandante, quindi l'unica cosa che avevo avuto un pochettino il dubbio quando arrivò il provvedimento di dimissione, che notai che il mio pari grado dell'epoca di Lecce gli era stata data la possibilità di portarsi con sé degli uomini di fiducia, uomini che lavoravano, con lui invece a me non mi era stata data questa, ero stato preso da solo. Io contattai telefonicamente l'ufficio, credo di in un'occasione, dopo parecchia attesa, di aver parlato anche col dottor Sabella, chiesi se potevo portarmi qualcuno giusto per compagnia, perché non conoscevo assolutamente nessuno, già sapevo di non conoscere assolutamente nessuno in quel luogo perché ero stato sempre attandomi. Mi fu risposto che già erano stati fatti i provvedimenti, non potevo fare più niente, dovevo seguire l'ordine che mi era stato dato con un provvedimento e ho eseguito l'ordine. Mi sono presentato a Genova.
Va bene. Ascolti, io mi sono segnato una circostanza che lei ha riferito a domanda del suo difensore. Lei al sabato pomeriggio a un certo momento si allontana perché c'è un problema a Marassi, ho compreso bene?
Il problema a Marassi sembra, credo che era già rientrato, perché era successo un attacco da parte di manifestanti all'istituto, c'erano state la rottura dei vetri, degli uffici, eccetera. Il problema credo sia, era già rientrato quando mi era stato comunicato. Mi è stato comunicato telefonicamente dal dottor Sabella, testuali parole, dicendo lascia l'istituto, lascia il sito, vai a Ponte Decimo dove incontrerai l'ispettore Colazzo, che era il coordinatore responsabile del sito di San Giuliano, e poi fatevi trovare a Marassi con la macchina dell'ispettore Colazzo intorno alla mezzanotte. Quindi io uscì intorno alle 21, da l'orario preciso non ricordo, credo siano stati intorno alle 21 da Bolzaneto con uno dei due autisti, ci fermammo a mangiare lungo la strada perché calcolammo che tempo ce n'era a sufficienza, mangiamo in un ristorante fuori, andammo a Ponte Decimo, lasciai libero l'autista perché dovevamo usare la macchina, l'autista di Colazzo, quindi a Ponte Decimo rimasi il tempo necessario per cambiarmi, farmi giusto una doccia e aspettare nel piazzale dell'istituto l'ispettore Colazzo. Con lui, con la macchina sua e un autista a sua disposizione, siamo andati a Marassi, dove trovai uno schieramento di forze sia della Polizia di Stato che della Polizia Penitenziaria, c'erano parecchi elementi del reparto del GOM, quindi io arrivai lì con la macchina dell'ispettore Colazzo, aspettammo un po' di tempo, non mi chieda l'orario di preciso perché non lo ricordo, non portavo orologio.
La luce era buio?
Sì, era molto buio.
Era molto buio, quindi era notte fatta.
Sì, okay. Intorno alla mezzanotte credo. E non so dopo quanto tempo arrivò la comunicazione via radio che stava arrivando il signor ministro, arrivò il ministro con due o tre macchine di scorta, scese dalle macchine ed entrò nell'istituto e seguimmo il ministro, io, Colazzo e il dottor Sabella e qualche altro che non ricordo. Comunque entrammo dentro Marassi, fece un giro all'interno di Marassi, andò a visitare gli uffici che erano stati danneggiati dall'esterno, fece un giro anche in un reparto, credo sia stato qualche reparto di infermeria, e volle incontrare anche del personale di polizia penitenziaria distaccato di Marassi, che lamentò una situazione di disagio all'interno delle stanze dove è dormitorio degli agenti. Uscimmo da Marassi forse dopo mezz'ora, tre quarti d'ora, ci stavamo salutando davanti all'istituto di Marassi, il dottor Sabella ci chiamò vicino a sé, a me e a Colazzo, disse questi sono i due ispettori che ho, uno a Ponte Decimo, uno a Bolzaneto, e chiese se voleva fare una visita in qualche istituto. Il dottor Sabella, credo, non so se era stato concordato o meno prima, disse di andare a Bolzaneto. Quindi partì una macchina avanti, non so chi stava dentro, poi c'era la macchina del dottor Sabella, c'erano le macchine del ministro al centro e dietro, non so se davanti a noi alla macchina del ministro c'era un'altra macchina, però chiudemmo praticamente la carovana di macchine, saranno state 7-8 macchine, la macchina del generale Ricci, e io, siccome persi di vista in quel momento l'ispettore Colazzo, mi sono entrato in macchina insieme al generale Ricci e siamo andati via a Bolzaneto.
Va bene. Lei mi ha detto, io non ho compreso bene, dopo la visita del ministro lei si trattiene nel sito di Bolzaneto?
Sono andato via perché praticamente il lavoro stavano svolgendo, era quasi terminato quello della notte. C'era stato l'avviso, l'unica in particolare che non ricordo bene, che lo ripeto, non so se i ragazzi della Diaz erano già stati portati o era stato comunicato l'arrivo di un grosso numero di ragazzi della Diaz. Quindi siccome si prevedevano tempi procedimenti lunghi anche per la Polizia di Stato, e si prevedeva anche che come minimo ci sarebbe stata una nottata a carico nostro, che sarebbe stata la nottata poi fra la domenica e lunedì, avvisaio Fornasieri dicendo: senti, io sto andando via, mi vado a riposare, visto che si prospetta questa giornata di lavoro eccessivo e la nottata, vado a riposare e poi ci sentiamo telefonicamente quando siete pronti. Io me ne andai la domenica, quindi praticamente non lavorai la domenica, però sono andato.
Quindi diciamo che lei si allontana dal sito nella notte tra il sabato
e... dopo che è andato via il ministro.
Perfetto. Sì.
Difatti non risulta il mio servizio.
Per farvi rientro?
Faccio rientro, praticamente durante la giornata faccio una serie, un paio di telefonate, non molte, con l'ufficio matricola e chiedo a che punto erano praticamente la situazione riguardante i ragazzi che erano arrivati dalla Diaz. Solo la sera tardi, di domenica, intorno alle 22, mi viene detto, sì, dice, ce li consegnano da lì a poco. Quindi il tempo materiale io di vestirmi, perché ero a Ponte Decimo, di chiamare l'autista e di arrivare a Bolzaneto, calcoli qualcosa come un'oretta e mezza, quindi penso di essere arrivato qualche momento prima della mezzanotte a Bolzaneto, quindi praticamente fra la domenica e il lunedì.
Ho inteso. Lei li ha visti gli arrestati dell'operazione Diaz poi?
Li ho visti quando sono arrivati, no, li ho visti solo quando sono entrato nella stanza che la polizia ce l'ha consegnati. Dal momento in cui arrivavano, no.
In che condizioni erano?
Quando sono andato in una stanza c'erano parecchi che erano malconci, anche se, diciamo, contrariamente ad altri, non avevano ferite vistose, tanto da richiedere, perché penso, credo, questo, ripeto, è un mio pensiero, può darsi che c'era stato qualche intervento sanitario prima di essere chiusi nella stanza, quindi già erano un attimino più sistemati rispetto agli altri che gli ho visto transitare malconci prima.
Ho inteso. Lei fu avvertito quindi che era il suo momento di rientrare per fare quello che era il suo nella tarda serata della domenica,
della
giusto?
Domenica.
Fu ricercato sul cellulare oppure su un fisso?
No, penso di aver chiamato io, no, fisso no, assolutamente no, avevamo un cellulare di servizio, penso di aver chiamato io un paio di volte per sapere qual era la situazione.
Ho inteso.
Era inutile, perdonatemi, siccome non c'era altro lavoro da fare, era inutile che io andassi prima alla domenica.
No, non mi rendo conto. Facciamo un po' di passi indietro. Lei ha riferito prima, a domanda direi del pubblico ministero, di questo episodio di violenza al quale lei ha assistito e che la fece adirare molto, corretto?
Sì, sì, sì.
Molto
sì.
Bene. Ha fatto rapporto in relazione a questo episodio?
No, non ho fatto rapporto perché c'è stato un collega della polizia di Stato che accompagnava quell'agente, credo sia stato un agente o un assistente, che ha detto no, dice, non ti preoccupare, me la vedo io. Sei tranquillo.
E quindi lei se n'è stato. Okay. Ancora un passo indietro. Lei mi dice, o meglio, ha detto di nuovo a domanda del suo difensore, che a un certo momento lei ha stazionato sulla porta dell'infermeria, giusto?
No, stazionato alla porta dell'infermeria. Il punto in cui io operavo era l'ambito fra la matricola e l'infermeria, grosso modo era quello e il corridoio.
Ecco, quanto tempo è stato lì?
Dipendeva da quello che c'era da fare, perché io molte volte entravo in matricola, vedevo...
Sì, andava e veniva, però...
Venivo,
perfetto,
sì,
però... Allora...
Fra un ufficio e l'altro per vedere come stava la situazione, a che punto siete voi, a che punto siete, devo far venire qualche altro, era questo il lavoro.
Allora, prendiamola un po' più alla larga. Sì. In che lasso di tempo lei è stato in quella zona?
Quando c'era da lavorare, grosso modo stavo lì.
E dunque? Prendiamo come scansione le giornate del venerdì e del sabato.
Sì.
Al venerdì? In che orari?
Venerdì, quando per esempio il servizio mio era dalle 8 alle 24, però fino alle 18 non c'era nulla da fare, quindi io stavo sicuramente al bar da qualche parte, all'una uscivo con il mezzo ad andare a mangiare fuori al ristorante, avevamo la possibilità di pranzare e cenare fuori. La sera del venerdì lo stesso, mi sono allontanato minimo un'ora e mezza per andare a pranzare fuori.
E il sabato?
Sabato? Sabato sono andato via alle 8 la mattina.
Andato via alle 8 la mattina,
sì.
Capito.
Tenga conto che in base all'orario che sta segnato sul foglio, se è stato preso in considerazione, calcoli le due pause che ho sempre fatto, pranzo e cena, a un ristorante fuori. Mm-hmm. Anche perché è immensa lì alla polizia, c'era parecchia fila da aspettare, era preferibile uscire fuori, c'erano file chilometriche, forse facevano 7.000-8.000 pasti, a pranzo e cena, quindi era preferibile uscire fuori, c'era un ristorante vicino sulla strada, non mi chieda di preciso dov'è, però anche ho documentato con la ricevuta, quindi andavo fuori a mangiare. Certo. La sera quando avevamo più tempo, quando non c'era niente, tipo per esempio il venerdì, considerate che il venerdì, quando venerdì 20, erano stati portati alle 18, 17.30 per conto della polizia, però a noi ci furono consegnati la notte verso le 2, le 3. Quindi noi stavamo lì senza fare niente, quindi tranquillamente potevamo andare al ristorante a mangiare fuori. Solitamente andavamo in due ristoranti, uno più vicino alla zona quando avevamo fretta, quando c'avevamo più tempo andavamo a una località che si chiama Iso Verde, penso, qualcosa del genere.
La Yolanda forse?
Sì, sì, sì. Ricordo di aver conservato le ricevute perché mi hanno rimborsato il pasto. Si mangiava bene.
Lei ha riferito prima di una sua iniziativa intesa a procurare acqua per i detenuti, sì. Ho compreso bene.
Accaduto all'ultima tornata, diciamo così, di arrestati, che era quella
con il Diaz.
Sì.
Perfetto. Le fu chiesto da bere o fu una sua iniziativa? Qualcuno manifestò la necessità di bere perché avevano sete?
Sì. Mi fu chiesto da bere. E noi ci trovammo impossibilitati a reperire subito acqua, poi pensai all'inizio, prima che si attivassero su mia sollecitazione i gestori del bar e della mensa a preparare acqua e colazione a sacco, prendemmo nell'immediatezza l'acqua che c'era in infermeria, ce n'era in abbondanza.
Ecco, e se io ho correttamente inteso, lei ha rappresentato al dottor Sabella la necessità che ci fosse una miglior gestione logistica di questo profilo, quindi cibo, acqua, coperte.
Sì, sì, ho lamentato questa, anche perché all'inizio non ce ne siamo resi conto, perché se vogliamo entrare nell'ambito dell'istituto penitenziario, no? Se un, diciamo così, sicuramente sto dicendo una cosa molto, molto, molto grave, visto le circostanze, però se un soggetto mi viene consegnato alle 3 di notte dalla polizia, noi come sito penitenziario non ha diritto al pasto alle 3 di notte, no? Matura poi il diritto alla colazione la mattina se rimane con noi e il giorno successivo il diritto al pasto. E difatti in quel caso là dei ragazzi portati intorno alle consegnate alle 3 di notte non ci siamo preoccupati, no? Perché non sapevamo innanzitutto quanto tempo prima erano rimasti a disposizione della polizia, né qualcuno ci aveva
chiedo scusa, abbia pazienza, la interrompo perché c'è un profilo che mi interessa. Quando arrivarono, perché lei mi ha detto che potrebbe essere che li abbia visti arrivare, comunque non fosse ancora andato via quando arrivarono, vale. questi della Diaz, sì. Vi fu detto se erano in stato d'arresto?
No, non ci furono detto niente, perché la polizia praticamente transitava lì dal corridoio, ne hanno portati forse un 400, forse non lo so, la butto così, ma non mi ricordo bene il preciso. Però su tutti
comunque quelli... un numero ingente.
Sì, sì, però da questi poi qua, no, molti noi, se si ricordava giusto una memoria del momento, vedevamo passare quattro donne, per esempio, no? Ci mettevamo un attimino in allerta, vedi che hanno portato, stanno quattro donne, cominciare a preparare il personale femminile, poi andava a finire che le donne non ce li davano più, cioè non ce li davano, gli facevano uscire perché era soltanto un controllo che effettuavo. Quindi io non so quanti ne sono passati e poi so grosso modo che sono stati arrestati poco più di 200, però.
La prego, continui invece sulla domanda che...
Qual era la domanda? Mi hanno ripetuto?
Sì, lei mi stava dicendo che appunto parrà strano, sì, ma chi arriva alle 3 del mattino non ha, diciamo così, maturato il diritto al pasto.
Sì, anche perché, ripeto, non era più che altro una questione di maturazione o meno del pasto, era il fatto che noi eravamo impossibilitati alle 3 di notte a prendere qualcosa e soprattutto non sapevamo quanto tempo erano rimasti a disposizione dalla polizia, non sapevamo se ce l'avevano dall'una o ce l'avevano fermi dalle 18, oppure sapevo che c'era una zona filtro sul lungomare, la zona porto, non so che facevano una zona filtro, quindi non so neanche quanto tempo erano fermi lì, quindi non potevamo quantificare. Per noi fisicamente entravano in questo sito alle 3 di notte, quindi dopo 3-4 ore già andavano via, quindi poi avrebbero fatto colazione nell'istituto penitenziario, perché se uscivano verso le 6, 7 la mattina alle 8 già stavano
nell'istituto dove dovevano essere avviati.
Mentre il discorso cambiò per il fatto dei ragazzi della Diaz, perché noi, cioè io seppi, per prima di andare via, quando andò via il ministro, che o erano stati già portati, però ripeto, non li ho visti transitare, non ricordo bene se erano stati portati, oppure mi era stato comunicato, ce ne stanno 80, 90, non ricordo quanto erano di preciso. Quindi io, quando tornai a mezzanotte, sapevo che questi ragazzi qua erano rimasti già da quasi 24 ore. È lì che poi mi preoccupai, anche perché poi ci fu il momento in cui, diciamo, forse è stato l'unico momento che il sito l'ho gestito un attimino io più come coordinamento e cose. Tant'è ecco. Vero che le stanze erano libere, la polizia già stava piano piano andando via, allora...
Ecco, allora io su questo le faccio una domanda. Quando è che lei rappresentò al dottor Sabella questa necessità logistica?
Allora, noi
cioè lei ricorda la circostanza, riesce ad agganciarla a un tempo e a un luogo?
No, all'inizio, i primi giorni, quando avevamo avuto soltanto contatti operativi, intorno parlo del 17, 18 di luglio, 19 luglio, in più occasioni ho rappresentato il fatto, vabbè, ma se devono mangiare come devono fare, se devono bere come devono fare e soprattutto se devono coricarsi o riposarsi nelle stanze, perché io avevo constatato che le stanze erano completamente vuote. E mi fu detto no, di non preoccuparmi, perché da lì a poco la nostra, con noi dovevano permanere così tanto tempo da non dover organizzare nulla, perché da lì a poco, giusto l'immatricolazione, un'oretta e mezza andavano via. Quindi io sono partito nell'attività lavorativa con queste indicazioni, che dovevano essere trattenuti da noi talmente poco tempo da non poter
organizzare.
Da non
necessitare,
sì.
Cioè.
Anche perché, ripeto, l'ho preciso, io non ho fatto parte dell'organizzazione, quindi diciamo quando sono arrivato io alla caserma la prima volta il giorno 18 insieme al dottor Sabella mi è stata consegnata così la zona senza che io avessi potuto dire la mia sul tipo di organizzazione, sul tipo di oggetti presenti nella stanza, su eventuali brande, sgabelli o qualche altra cosa, quindi non c'era assolutamente niente, né tantomeno potevo provvedere io a pranzo, perché io non avevo deleghe da funzionario da poter contattare il carcere di Marassi o da poter contattare Ponte Decimo per colazione a sacco, eccetera.
Io però forse allora ho frainteso la sua risposta, perché io le ho domandato, partendo dalla premessa che lei ebbe in quei tre giorni a rappresentare al dottor Sabella questa necessità, le avevo domandato se riesce ad agganciare a una circostanza di tempo e di luogo suo discorso con il dottor Sabella.
La domenica sera quando arrivai io chiedendo informazioni seppi che non avevano, a sti ragazzi che stavano lì da 24 ore non era stato dato cibo e acqua, e mi preoccupai, io riferivo, guardate che sti ragazzi non hanno mangiato, non hanno bevuto, dobbiamo fare qualcosa, lo riferì al dottor Sabella, e poi mi preoccupai io direttamente come iniziativa a prendere l'acqua.
Quindi il dottor Sabella era lì?
Non so se era lì, ma adesso non lo ricordo.
Se fosse al telefono non lo ricordo.
Non lo ricordo, se okay. So che è da avergli riferito la circostanza, però non so se era lì.
Un'ultima...
Se è venuto dopo per un'ispezione, gliel'ho detto, qualcosa del genere, comunque è stato okay. quando ho constatato questo... lasso di tempo di 24 ore senza generi di conforto.
Un'ultima domanda, sulle perquisizioni e sui soggetti arrestati di sesso femminile, come venivano?
Venivano all'interno dell'infermeria con personale femminile.
All'interno dell'infermeria con personale femminile, grazie, nessun'altra domanda.
Prego, avvocato Vaccaro, lei deve terminare l'esame, prego.
Sto qui, va bene, vabbè, ti lascio adesso.
Avvocato Refice, giusto alcuni chiarimenti arrivando alla fine. Innanzitutto l'avrà sicuramente detto, ma è sfuggito a me. Lei all'epoca dei fatti che grado aveva?
Ispettore, quello che c'ho ancora perché mi hanno sospeso i gradi.
Ispettore semplice o ispettore capo?
Ispettore con due rombi.
Con due...
E così sono rimasto.
Perfetto.
Non perfetto.
No, vabbè, perfetto. Dai risposta, andiamo. È vero. Per lei no, ci mancherebbe, è stato un perfetto inopportuno. Senta, lei ha detto... già parlato del nucleo centrale delle adozioni, ma mi ha parlato anche di quello che avviene nella vita quotidiana in istituto. In istituto il personale del nucleo centrale delle adozioni ha compiti di vigilanza sui detenuti?
No, in istituto no.
Quando gli viene consegnato il detenuto da tradurre al nucleo delle adozioni?
Solitamente avviene al passaggio dell'ufficio matricolo, se c'è un cancello di sbarramento o qualche cosa. Fisicamente viene preso in posto.
Quindi fuori dell'ufficio matricola?
Nei pressi dell'ufficio matricola.
Quindi il cancello di sbarramento che divide la parte detentiva dagli uffici?
Dipende dalla struttura. Nel caso nostro a Taranto, per esempio, c'è un corridoio lungo, il corridoio matricola, dove c'è l'ufficio matricola, viene passato il detenuto al nucleo di traduzione che è presente lì su.
Quindi diciamo nella parte estrema dell'istituto, non diciamo, sì, nell'ambito delle celle del luogo detentivo.
No, nell'ambito del, anche se per esempio qualche volta per una sorta di collaborazione, essendo comunque personale di polizia penitenziaria, molte volte sono gli stessi del nucleo per esigenze di personale che vanno a prendersi il detenuto all'interno per portarlo qui, ma giusto come forma di collaborazione, non c'è nulla di scritto.
Ma devono essere autorizzati qualcuno per entrare nell'istituto, il personale del nucleo traduzioni chiaramente?
No, vabbè, vanno, sono sempre facente parte dello stesso reparto.
Quindi sempre della stessa casa circondariale?
Dello stesso reparto, quindi hanno